grazie che avete avuto voglia di ritornare. Avete deciso, no, vabbè, probabilmente anche qualcuno, giustamente, se, spostando le date, allora iniziamo nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Vi chiedo di leggere, ci avete tutti il foglio? Sì? Di leggere ciascuno personalmente la preghiera del Giubileo, con calma, poi la recitiamo assieme, ma prima interiorizzatela personalmente. Recitiamola insieme. Padre che sei nei cieli, la fede che ci hai donato nel tuo Figlio Gesù Cristo, nostro fratello, e la fiamma di carità effusa nei nostri cuori dallo Spirito Santo, riveste in noi la beata speranza per l'avvento del tuo regno. La tua grazia si trasformi in coltivatori operosi di semi evangelici che edifichino l'umanità e il cosmo, nell'attesa fiduciosa dei cieli nuovi e della terra nuova, quando vinte le potenze del male si manifesterà per sempre la tua gloria. La grazia del Giubileo ravvivi in noi pellegrini di speranza, l'anelo verso i beni celesti e riversi sul mondo intero la gioia e la pace del nostro Redentore. A te, Dio benedetto in eterno, sia lode e gloria dei secoli. Amen.
Oggi facciamo un secondo passaggio, che è quello della riconciliazione. La riconciliazione prevede che ci sia una persona che offre il perdono o una persona che chiede il perdono e l'altra che accetta il perdono. E assieme si cominciano a fare delle strade che portino alla liberazione del male successo e si diventi un po' più felice. Vi ho messo che la riconciliazione fondamentalmente è la felicità di vincere il male. Io non so se vi è mai capitato, penso di sì, forse anche non avendoci pensato. Sicuramente ci sembra immediatamente che sia difficile perdonare, che sia una cosa non facile, soprattutto quando le cose sono un po' pesanti e addirittura soprattutto quando queste cose pesanti ce le fanno i nostri parenti o i nostri amici. Ci costa anche di più. Il rancore che teniamo dentro diventa proprio un po' focoso. E da un certo punto di vista questa cosa è normale. Cioè che noi sentiamo difficoltà a perdonare quando hanno fatto del male con noi è abbastanza sano, perché vuol dire giustamente che vogliamo difendere la nostra identità, chi siamo noi, e non farci far del male, che è una cosa giusta. Però, come vedremo annunciato dal Signore Gesù Cristo, nel Vangelo e anche nelle letture del Nuovo Testamento, nel Vecchio è già molto diverso, il Signore ci propone di capire che il suo stile è quello. Allora, all'inizio vi rileggo quelle due piccole testimonianze che avevate già sul foglio dell'altra volta. La prima è di Papa Francesco, non sto a spiegarvi chi è,
E lui stesso dice: come sembra difficile tante volte perdonare, eppure il perdono è lo strumento posto nelle nostre fragili mani per raggiungere la serenità del cuore. Lasciar cadere il rancore, la rabbia, la violenza, la vendetta sono condizioni necessarie per vivere felici. Il perdono, dice un'altra persona, Nelson Mandela, che non so se sapete chi è, sì, penso di sì o no. Il perdono libera l'anima e cancella la paura. Queste due testimonianze ci prospettano che nel perdono ci sia la felicità. Papa Francesco ha vissuto tutte le sue vicissitudini che vi trae, però io non so se ci ricordiamo bene che cosa ha vissuto Nelson Mandela. Allora, era un guerrigliero del Sudafrica che combatteva contro i bianchi, guerrigliero, né? Sparava. L'hanno preso, ha fatto 12 anni di carcere, sempre isolato, no? Chi è andato a vedere l'isola sa che cosa vuol dire. E questa persona, quando è diventata presidente, una delle prime cose che ha fatto, ha costituito un gruppo nazionale che ragionava con chi voleva, con le persone che chiedevano perdono, sia bianchi che neri. 12 anni di carcere, con dentro di sé, nella sua esperienza, la voglia di uccidere il nemico. L'ha vinta proponendo al suo popolo di fare esattamente il contrario, se no non si poteva costruire un Sudafrica nuovo. Ecco, queste due indicazioni sono, diciamo così, proprio per prospettiva, ma qui non l'ho citato, ma non so se voi vi ricordate di un signore che si chiama Soffiantini. È un imprenditore di Brescia che è stato sequestrato ed è stato 200 e più giorni in prigionia. Gli hanno poi tagliato un pezzettino di orecchio e gliel'hanno mandato a casa. Lui, in una riunione in cui ero presente, eravamo in una chiesa a parlare di giustizia riparativa, ha detto: quando mio nipote mi ha chiesto allora l'orecchietto qui che aveva tagliato, avevo le orecchie troppo lunghe, sono diventato più bello adesso. Così ha detto. Ma l'altra cosa che a me ha spinto poi a fare, anche assieme ad altre testimonianze, mi ha spinto a fare delle scelte di un certo tipo, diceva: se io non avessi perdonato non sarei mai stato vincitore del male che mi avevano fatto, solo perdonando ho vinto il male. Finché continuavo a pensare a qualcos'altro, il male mi teneva legato, non libero. E guardate che a uno dei suoi persecutori, dopo un po' di tempo, era ancora in carcere, è andato a trovarlo più volte e gli ha pubblicato a spese sue le poesie di uno dei suoi persecutori. Questo per dirvi che anche l'obiezione, che lo faccio anch'io l'obiezione naturalmente, fin dove perdonare, o siamo in grado di perdonare? Potremmo dire, come è stato anche detto da voi, no? E solo Dio può fare questo. Io ho visto gli uomini fare questo, le donne. Agnese Moro, penso che almeno quella la conoscete. Allora, Abbiamo detto l'altra volta, Dio perdona a tutti perché ci ama. Punto, non ce n'è. Su questa non è. Ma come fa? Perché il perdono inizi dei percorsi di riconciliazione, è necessario che ci siano delle persone che vanno o cercano l'incontro con il proprio offensore. Gesù Cristo l'ha fatto diventando uomo. Nelle lettere di Paolo si parla molto abbondantemente del fatto che il Signore Gesù, mentre noi eravamo peccatori, è disceso su questa terra per donarsi la misericordia di Dio. Ma non si passa alla riconciliazione se noi non lo accettiamo, perché la riconciliazione prevede un incontro, una volontà di reincontrarsi e reinventarsi, ricrearsi in un rapporto di amore nuovo. Questo è venuto a fare Gesù Cristo. Per questo il perdono, anche le parole che vi dico io oggi o anche la volta prossima, se resistete, non sono una teoria, non riesci a capirlo. Se lo fai solo dal punto di vista, diciamo così, ragionativo, alla fine rimane questa domanda di fondo: ma chi devo perdonare? Fino a quanto? Quanto sopportare? Se ti metti invece nell'ottica di provare a pensare che ti è possibile perdonare in qualsiasi situazione, cercare qualcosa di diverso rispetto al vendicarsi, per dire il termine più alto, allora succede qualcosa. Non siamo più uguali. Arriviamo a compiere delle azioni che prima pensavamo di non riuscire a farlo. L'esempio di Mandela è molto chiaro: passare dall'essere terrorista a mettere in piedi un servizio perché tutti possono, chiunque possa mettersi attorno a un tavolo e cercare la riconciliazione, è proprio esattamente il contrario. Tanto che sparava contro prima di finire in galera, non è che pensava a queste cose qua, anzi, quindi può capitare anche a noi. Io credo che quando perdonate una persona con cui vivete, come avete tra l'altro detto anche voi, soprattutto nelle vostre famiglie, voi offrite a voi stessi e ai vostri figli, ma anche al vostro partner, la possibilità di amarvi di nuovo, anche se l'altro è stato negativo nei tuoi confronti. E se lo fai, penso che l'avete fatto. Vi siete accorti che poi siete felici? Io penso di sì. Quando un bambino vostro fa una cavolata, diciamo così, o un errore, oppure sbaglia, oppure fa i capricci, cosa del genere, voi avete sperimentato la felicità quando avete abbracciato quel bambino. Quando, dopo magari anche averlo rimproverato, una sculacciata sul sedere, cose quello è, però alla fine l'avete abbracciato. Ma mentre l'abbracciavate, eravate contenti o non contenti? O anzi, siete contenti o non contenti? Quando lo abbracci, lui gasò un po' le lacrime, dipende, sculacciatevi, ma piccole, non facciamo altre cose. Ma io l'ho visto fare anch'io, ma molto, molto tranquillamente. E certe volte... È una cosa simpatica questa, perché avviene anche con degli strumenti molto più sofisticati quando ci sono delle cose pesanti. Magari il papà ha sculacciato sul sedere, il bambino piange, va dalla mamma e si abbraccia alla mamma. o contrario, dipende perché se metto ci stesso. Però lì cosa avete sperimentato? Che il perdonare vi fa felici. È una piccolissima cosa per dire che questo è una esperienza che possiamo fare molto abbondantemente. Ecco, quando avete a che fare invece con gli adulti oppure con i ragazzi adolescenti, la cosa più, è un po' più complicabile, si complica e abbiamo l'esigenza di provare a domandarci, a chiedere con quale stile stare con l'adolescente che cresce e si per forza deve mettersi contro di te se vuol crescere, però che desidera ancora essere abbracciato, magari non tutti, perché dici no, ma fammi, non darmi un bacio davanti ai miei amici, né? Mi raccomando. Però a caso un'altra cosa, almeno spero, dopo ci sono tante fatiche e tanti problemi, ecco. Quando noi pensiamo anche alla difficoltà, proprio anche all'interno di famiglia, di costruire costantemente una relazione perdonante, dobbiamo sempre tenere presente quella distinzione che Papa Francesco ha detto tanto, ma è Gesù Cristo che l'ha detta. Tu devi non amare il male che uno compie dentro di te. Devi amare quello che l'ha compiuto. Il peccato è una cosa, il peccatore è un'altra. Il peccato ha bisogno di forza per dire che è male, ma il peccatore ha bisogno di essere amato. Io penso che qualche volta nelle vostre preghiere, o con formule, o spero anche con parole autonome che vengono dalla fede, voi abbiate chiesto perdono al Signore qualche volta. Qualche volta forse siete andate anche a confessarvi. Il Signore cosa fa? E il nostro criterio quale deve essere? Ritorno all'invito che avete ricevuto. L'invito che vi è stato fatto è per imparare ad amare come ama Dio. Uno dice non è possibile, non è vero. Non è vero che non è possibile. Ma fatto da tantissime persone, anche in modo, anche in situazioni proprio pesantissime. E in quelle situazioni uno deve dire, ma io credo a ciò che mi ha fatto capire Gesù Cristo, ci credo, o penso che alcuni pezzi del Vangelo o cose del genere non siano realizzabili per me, è solo per gli eroi, è solo per i santi. A parte che molti dei santi, quelli tosti, compreso per esempio San Francesco, ne hanno fatte di tutti i colori prima di diventare santi. Ma di tutti i colori, eh? Francesco anche lui ha fatto il guerrafondaio. Era un cavaliere che combatteva contro un'altra città. E poi per capire la chiesa che doveva ricostruire ha fatto altri errori. Gli apostoli hanno avuto tantissime incoerenze nel rapporto con il Signore. Pietro, capo. Quindi non si tratta semplicemente, così come battuta, di non dare castighi o pensare solo al castigo. Non serve a niente sempre del castigo, a niente. Se è solo quello non serve a niente. Perché una persona non cambia perché è castigato, cambia perché è amato. E finché non capisce questa cosa, non capisce anche la vostra arrabbiatura. Non riesce. Oppure può arrivare a ubbidirvi perché ha paura di voi in continuazione. e quando è nella possibilità di allontanarsi fa esattamente il contrario di quello che gli avete insegnato. È una brutta cosa detta un po' così, ma è detta perché il Signore ci ha insegnato diversamente. Io ve lo posso dire dal punto di vista della mia esperienza, io non sono sposato, quindi no. Non posso dirvi per la personalizzazione che ciascuno di voi deve fare. Però vi assicuro, io nei primi 10 anni della mia vita ho fatto 3 stili di comunità per tossicodipendenti, 3, molto diverse tra di loro. Ma ciò che non funzionava e che faceva sì che una persona continuasse ancora era il fatto che non riuscivamo, dico non riuscivamo, non lui non riusciva, noi non riuscivamo ad aiutarlo a prendere la responsabilità rispetto al suo male e agirci contro per fare del bene. Io ho avuto dei ragazzi che quando erano in comunità, perfetti, usciti, cominciati da capo. State attenti che non sto dicendo che è colpa loro. Qualche volta sono stati i nostri sbagli, perché eravamo contenti del fatto che finalmente loro erano messi in riga. Ma la libertà che uno deve acquisire anche dal proprio male ha a che fare con un lavoro forte all'interno della persona, e se tu non ci pensi e ti accontenti che ti obbedisca perché non ti dà più rogne, attento che puoi aver fallito nell'educare. Io l'ho sperimentato non su pochi ragazzi, e questa cosa l'ha fatta anche Gesù Cristo. Allora, se voi andaste a leggere il Vangelo, penso che ogni tanto lo fate, e andaste a vedere che tipo di rapporto c'è tra Gesù Cristo e i suoi 12 apostoli, Gesù Cristo ha detto delle parole fortissime a Pietro. Prima l'ha lodato e subito dopo Satana. Bel divertimento, e anche altre cose. Ecco, Gesù Cristo, nonostante questo, ha continuato con quelli lì a fare la sua chiesa, con quelli lì, con Satana, con Pietro a cui aveva detto Satana, ha continuato, non li ha mandati fuori dai piedi, ma ha continuato a provare con lui a fare una cosa bellissima, costruire la chiesa più del sé. Allora, vi leggo adesso il testo di Luca 6, l'amore dei nemici, che è il punto estremo. Il capitolo 6, nella parte centrale, è il capitolo in cui ci sono le beatitudini. E verso la fine, dopo che Luca ha parlato non solo delle beatitudini, ma anche dei guai a voi ricchi, guai a voi, cosa ha detto? Adesso vi dico qualcosa per voi che avete voglia di ascoltarmi, e stava guardando i suoi discepoli. Voi che avete voglia di ascoltarmi, potrei dirlo anche no, no? Attenti bene. Però se non hai voglia di ascoltare, lascia perdere ciò che è scritto qua, perché umanamente è molto difficile anche da condividere, da capire. Se vuoi ascoltare Gesù Cristo e desideri ascoltarlo, allora vi dico questo. E cosa dice? Ma a voi che ascoltate io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia porgi anche l'altra, a chi ti leva il mantello non rifiutare la tunica. Da a chiunque ti chiede, a chi prende del tuo non richiederlo. Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Amate quelli che vi amano, che merito ne avrete. Anche i peccatori fanno lo stesso. Se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete. Anche i peccatori fanno lo stesso. Se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete. Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande, e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Se andate a messa stasera o domani, lo ascoltate. E quindi non vi sto a fare la predica su questo, perché bisogna avere parolina per parolina, bisogna spiegarlo. Però come farlo e quale cosa avere nel cuore, ve lo presento attraverso una testimonianza. La testimonianza è una lettera che personalmente ho scritto con due donne che hanno avuto ucciso il padre in una rapina. Alla fine della sua pena, uno di coloro che hanno commesso il reato mi ha chiesto di chiedere il perdono. E loro mi hanno detto: proviamo. E hanno scritto questa lettera. Per me è stato un dono grandissimo, nel senso che ho ricevuto da Dio una cosa bellissima, perché me l'hanno fatta queste due persone. Ed erano due persone normali, bergamasche. Non posso dirvi né chi né come, perché l'accordo è che in ogni caso io non faccio nomi. E risale, penso, più di 20 anni fa. È una delle cose che mi ha fatto costruire un gruppo che lavora proprio nell'incontro tra vittime e quelli che li hanno perseguitati. Mi prego di, se la seguite, magari serve anche di più. La domanda di perdono, motivato dal suo attuale cammino di cambiamento morale e sociale, ci pone in coscienza di fronte all'esigenza di affermare che l'azione da lui fatta è e rimane un male. Per questo è necessario che la giustizia compia il percorso valutativo dei confronti del suo effettivo cambiamento. Da parte nostra offriamo la possibilità di perdono, perché crediamo che la sofferenza procuratici possa trasformarsi in lui e in noi in una capacità di riconciliazione. Desideriamo che questo nostro atteggiamento sia profondamente accolto come un richiamo anche più forte verso un'assunzione di responsabilità e di rispetto verso la vita delle persone, che mai possono essere subordinate alla ricerca del proprio benessere. La ferita permane nei nostri cuori. L'affetto continua ancora più forte per chi non vediamo con i nostri occhi di carne e ci è stato tolto così ingiustamente. La fede, che illumina la nostra speranza di vita, ci propone una volontà di perdono, perché colui che ha tolto la vita non perda la sua e la possa mettere al servizio dell'umanità. Solo così, crediamo, potrà svolgere il suo dovere di riparazione al male fatto. Gli suggeriamo di ascoltare la propria coscienza e di agire in conseguenza, se ne ha la possibilità. Impieghi anche del suo tempo e delle sue risorse per aiutare chi è nel bisogno. Riaffermiamo la nostra offerta di perdono, offrendo a Dio anche il dolore provato nel ricordo riacceso da questo nostro atto, perché la vita di tutti sia più rispettata.
Ripeto, sono due donne normalissime che in nome della fede hanno donato, ma con degli impegni anche proposti di cambiamento, in nome di Dio.
Allora, nella prima comunità cristiana, che cose che sono scritte nel Vangelo, me ne leggo solo uno perché sennò qui non finiamo più, hanno trovato, hanno messo insieme delle cose che facevano in comunità quando succedevano dei conflitti o quando vedevano qualcuno far male a qualcun altro. Così come è scritta, io credo che nelle nostre comunità cristiane non riusciamo più a farla, anche se dovremmo trovare degli strumenti, perché anche nelle nostre comunità cristiane ci sono i conflitti, qualche volta un po' anche banali. Io sono di questo gruppo, non sono di quell'altro, e so critiche. Questo è un conflitto. O no? Dice così: in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Primo tempo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ti ascolterà, dillo alla comunità. Se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. E l'atteggiamento di Gesù Cristo sul pagano e il pubblicano qual è? Il fatto che questa lontananza che viene fatta nei confronti della persona deve sempre però tenere conto dentro di sé che è un fratello o è una sorella a cui andare incontro. Era un modo, nella nostra comunità cristiana, forse bisognerebbe un po' pensarci. L'altra di San Paolo dice: se uno viene sorpreso in qualche colpa, voi che avete lo spirito, correggete con spirito di dolcezza, e tu vigila su te stesso per non essere tentato anche tu. È una regola: quando devi perdonare qualcuno, stai attento a non fare esattamente quello che l'altro ha fatto a te. Occhio, perché se ti vendichi, che scelta hai fatto? Di fare il bene o di fare il male? Se ti vendichi, fai la stessa scelta che lui ha fatto nel farti il male. Non c'è? E magari alcune cose le riprenderemo anche la prossima volta, perché sta girando il tempo. L'ultima, poi se volete leggere altre cose ci sono già scritte, l'ultima attenzione la pongo partendo da quella domanda che dice: perché la Chiesa a me non perdona, non permettendomi di fare la cresima, il padrino della cresima, era così più o meno,
o comunione
calcalè, insomma, ecco. Comunione ancora più pesantuccia della realtà. Allora, attenti, bisogna entrare con la testa che il Vangelo si situalizza nella storia tantissime volte anche con regole di comunità diversificate. e regole che anche si modificano. Perché si modificano? Perché la comunità cristiana, con i propri responsabili, compreso il Papa, si accorgono che quella regola magari è una regola giusta, ma non viene applicata nel modo cui lo applicherebbe Dio. E questo vale per tantissime cose. Oggi, per quella domanda che è stata fatta, sta valendo anche sulla parte delle situazioni fragili, non solo divorziati, conviventi, tutte robe lì, gender. Che cosa in parte ci ha detto Papa Francesco? Papa Francesco ha fatto un libro, io non so, un libro, una esortazione apostolica si chiama, che si chiama Amoris Laetitia. Io non so chi è invitato a leggerlo, ma è un libro che parla dell'amore nella famiglia cristiana e che sarebbe bellissimo che chi vuol tentare di rifletterci sopra lo leggesse. Dentro questo libro, nel capitolo 8, è dedicato proprio, non c'è scritto come si chiama ai divorziati, c'è scritto alle fragilità, e nelle fragilità c'è dentro di tutto. E cosa fa? Fortunatamente dice ai vescovi, perché questo è dato prima di tutto ai vescovi che ai laici, ma anche ai laici, dice: ogni regola cristiana, compresa questa nei confronti di situazioni che vi stanno vivendo dalle fragilità di amore, fondamentalmente, che bisogna in parte esprimere la bellezza del riuscire con l'aiuto di Dio a vivere assieme alla propria moglie e al proprio marito per sempre, amandosi nel bene e nel male. Ma dobbiamo tenere presente che questa regola deve essere anche coniugata con la misericordia nei confronti di chi non c'è riuscito. E fa l'elenco addirittura delle diversità, e in fondo dice, anche i sacerdoti, che noi, devo dire, non è che sempre l'abbiamo imparato, anche se è una conquista di questo periodo, ci è voluto un po' per capire queste cose, e dice: attenti, bisogna capire bene che cosa è successo in ogni singola situazione e che cosa quella famiglia sta vivendo in questo momento, prima di dare la regola. A cosa serve la regola? La regola ti indica il meglio, ma tutti noi non facciamo il meglio, cioè, almeno me, anch'io non faccio il meglio, il prete. Allora, questa cosa qua ha fatto sì che la regola, le regole rispetto a qualsiasi convivenza o qualsiasi situazione di divorzio, si dicesse: c'è un limite alla tua partecipazione totale alla comunione ecclesiale, che implica non fare padrino, ma adesso mi sembrava che andassero un po' più leggeri, però vabbè, magari c'è qualcuno che è ancora più duro, ma anche il discorso della comunione. Questo dice anche alla persona che chiede di fare il testimone o di prendere la comunione: ascolta, tu mi stai richiedendo una cosa bella, o vuoi fare una cosa bella tua nei confronti dell'accompagnamento del bambino o della bambina, ma tu ci credi ancora a Gesù Cristo? Tu che vuoi fare questa cosa, ci credi? O ti serve solo per fare una cosa che ti sembra bella nei confronti del bambino? Ma tu ci credi ancora alla comunità cristiana? Tu ci credi ancora alla messa? non chiedere alla Chiesa di darti un, diciamo così, arriverà, io credo che ormai molte volte non si chiede più niente di questo. Ma tu, e il Papa dice, prima di dare dei giudizi, ascolta quella persona lì, perché magari quella persona lì davvero sta cercando di rivivere la sua appartenenza alla Chiesa e questa cosa qui gli fa veramente molto male. L'altro dice, lo faccio come se andassi alla festa di compleanno, la mia stessa roba. Cosa gli testimoni? Se tu non credi, qualche volta qualcuno arriva che non ha fatto neanche la cresima, ma ascolta, se non l'hai fatta tu, che testimone fai a quello che è lì a fianco che fa la cresima? E la regola ha un limite, che però non deve assolutamente far passare il fatto che io non provo a dialogare con te su che cosa stai cercando. Quando mi fai questa domanda, io non lo so se molti preti fanno questa cosa oppure no, però tanti di più adesso sì. Però tu devi tenere presente anche che nella comunità ci sono delle persone che fanno anche un po' fatica a capire che tu, avendo interrotto una cosa altissima, possibile però, dell'indissolubilità, hai creato delle fatiche alla comunità. Non è semplicemente una scelta che ti sei gestito tu punto a capo. Tu hai scelto una cosa contro una cosa importante che si vive in comunità. E quindi ci sono dei limiti. Sono già le 10, porca. Allora, permettetemi di dire così, poi potete dire tutto quello che volete, io no. Quando uno divorzia, non parlo di cristianesimo, ma quando uno divorzia, non pone dei limiti? Addirittura vanno davanti al giudice per dire tu in casa mia non vieni più, tu mio figlio lo vedi soltanto sabato pomeriggio. Non sono limiti questi. Sono limiti sbagliati. Se sono fatti bene non sono sbagliati. Sono per far permanere, per quello che è possibile, una capacità di non odiarsi e non farsi odiare attraverso i figli. Però sono limiti. Sono identici a quei limiti che la Chiesa dava. Cioè, non è una cosa granché diversa. È porre dei limiti per affermare un valore e per difendere il valore possibile. Non so se sono riuscito a spiegarmi o se non sono riuscito, me lo dite. Ecco, detto questo, io mi auguro che ancora più pesantemente, ancora più volte, ciò che le comunità fragili delle famiglie presentano non diventi ostacolo alla partecipazione alla comunità. Sappiate che in comunità cristiana, oltre al fatto che uno vi risponda seccamente, non fare la comunione, non fare questo, non fare l'altro, però potete fare 300.000 cose. Allora, poi per quanto riguarda il fatto di essere padrino o madrina, alcuni dei vescovi, quelli del sud, tantissimi hanno sospeso perché il padrino era un malavitoso. Quindi, ma anche qui, no, adesso non mi ricordo più dov'è, tra la Toscana, c'è un vescovo che ha abolito i padrini, non ci sono più nel battesimo, nella cresima, nella comunione. La responsabilità è dei genitori, punto. Conviventi, non conviventi, la responsabilità educativa è dei genitori. La figura del padrino non ha più nessun senso perché non è più nessun valore, non accompagna niente, fa solo la festa o il premio. E tra l'altro diventa di controtestimonianza nel discorso della celebrazione, per esempio, del sacramento della riconciliazione, perché se voi parlate con un bambino, con un ragazzo, cosa aspetti alla crisma? Tanti regali. Aspettano chi? E il padrino gli insegna che non è importante il regalo, no, deve fargli il regalo più bello, no? E la settimana dopo, proprio per fare il padrino e la madrina, va a prenderlo a casa per andare a messa insieme. Sarebbe il suo mestiere, anche se i genitori non lo fanno. Lo fanno. Lascia perdere. Lascia perdere. Ma ripeto, questo non è in negatività, in onestà. In onestà. Per quello che alcuni dei vescovi hanno detto basta, è una figura che non ha nessun senso. Il genitore, ripeto, poi anche in tutte queste situazioni, oggi bisogna vederle bene. E io vi posso dire di miei amici, io ho degli amici che se volevano potevano chiedere l'annullamento del matrimonio, per motivi molto seri. Uno di cui purtroppo già ho fatto anche funerale, mi ha detto Virgilio, l'ho mandato ad un sacerdote che deve valutare queste cose, e il sacerdote mi ha detto guarda che questo è nullo, il matrimonio è nullo. Lui non ha voluto andare avanti perché non riusciva a sopportare ciò che gli aveva fatto la sua donna. Mi ha detto no, io non ce la faccio incontrare. Non chiedermi. E aveva motivo di annullamento, eh? Cioè era un matrimonio non valido. E ci sono tanti casi, insomma, in cui c'è. E quindi, secondo me, pian piano la Chiesa sarà un po' più, tenendo conto che c'è un valore, e il valore è l'indissolubilità. Però poi ci sono le fragilità, e il valore è che l'indissolubilità deve essere accompagnata dalla misericordia. E questo riguarda tutti, riguarda chi è divorziato, ma riguarda anche tutta la comunità che potrebbe un po' scandalizzarsi, ma come mai quelli possono fare la comunione? Non sa il prete che è assieme a una donna. Può darsi che non manco lo sappia. Punto. Mi uscite ancora sta qui 10 minuti o no? No, i ragazzi io che non. Ecco, allora se volete, senza problemi, fate due gruppi o tre, non so, e provate, se volete, se riuscite, se avete d'accordo, giù in fondo avete tre indicazioni. Fate dei commenti, se volete, a ciò che avete percepito sulla riconciliazione. Poi, domandatevi se vi interessa essere felici riconciliandovi, se vi interessa. Perché se tu non vuoi ascoltare questa voce, è chiaro che non è. E ci sono tante persone che non credendo in Dio dice ma cosa mi racconti poi? E l'altra ultima cosa, che è la più difficile secondo me, però se riuscite a mandare qualche idea ci aiutereste, dico aiutereste perché aiutereste la comunità. Nelle nostre famiglie, nella nostra comunità, come far progredire il bene della riconciliazione? Che ho letto come faceva la prima comunità. Noi dovremmo trovare altre soluzioni. Va bene, prego.
Allora, noi eravamo in pochi, abbiamo deciso che parlano loro. No, scherzo, no, scherzo. Allora, discorso riconciliazione, io ho fatto l'esempio, noi abbiamo fatto l'esempio.
Noi
c'è la colpa del tuo
noi abbiamo fatto l'esempio, fatto solo noi.
E anche attuale, i nostri figli combinano qualcosa, quello che diceva lei, il castigo. E noi siamo quelli che castigano.
La mamma castiga, il papà
E
abbraccia.
io invece sono un po' più per.
È già un metodo.
Capisci?
Potremmo invertire
Quindi
il
vado bene io o no?
No, io non sto dicendo che vai bene tu o che va bene lei.
Sono stata
C'è
sola,
un modo.
ma no, scherzo, no.
Tra 10 giorni potrebbe succedere che c'è bisogno che invece il papà ogni tanto abbracci.
Ma no, si manca la mamma, quello ma in generale.
Va bene, va
Un
bene, va bene. Ho
discorso.
capito.
Sì, ma. La prima e la seconda, dopo c'è domanda. Abbiamo posto, dato che l'ho trattato per ultimo, sempre il discorso padrino, comunione, così.
Sì.
E la Chiesa, perché lei ha detto il Papa ha iniziato a dire che
sì, sì, sì.
Ma come li ponete voi? Non sarebbe una riconciliazione? Perché per esempio anche qui dentro c'è gente che magari è separata o ha fatto un certo percorso, poi adesso ha trovato la persona con la quale fare tutta la vita, diciamo così, e magari non può fare la comunione, ci sta male,
certo,
per esempio.
Certo. Come, capisco, capisco.
Come ci si pone? Come...
Allora, magari riprenderò sì, qualcosa anche dopo, no. Però solo per, su questo vi chiedo, siccome non c'era tempo e non ho potuto farlo, ho dovuto correre, l'ultima parte c'è la citazione di un capitoletto del capitolo 8 di questa. Provate a leggere, lì non ci sono scritte le formule, che la comunità deve fare così piuttosto che cosa. L'idea è che anche i vescovi devono pensare degli strumenti che aiutino queste persone e aiutino anche la comunità, perché bisogna istruire anche la comunità, bisogna farla capire anche a chi i vorrebbe, che la roba è.
Certo.
Ma mi apprendo.
Quindi il Papa invita.
Ha invitato, ma in modo serio, a costruire degli strumenti di cammini di riconciliazione. Faccio un esempio. Se c'è una coppia che ha questo desiderio espresso, sa per esempio che in Bergamasca ci sono dei gruppi, si chiama il gruppo La Casa, che sta lavorando proprio con queste coppie e sta aiutandole pian piano a. Sa per esempio che il vescovo ha scritto un documento in cui indica i passaggi e indica anche i sacerdoti che possono accompagnare queste coppie a fare il cammino e poi andare in chiesa a fare la comunione. Voi sapete questa cosa? Io credo che molti, anche di quelli che desiderano, cioè perché allora per molti anni è stato molto più semplice. Perché essendo in galera e i tre quarti della gente casoccia dal punto di vista affettivo, però non si frequentavano. E secondo la regola, se non si frequenta, dovrebbe fare la comunione. Stupidata, dire sinceramente, bisogna lavorare anche con questo e far capire e via fa stupidata. E quando mi dicevano di telefonare, dicevo, a chi devo telefonare? A Tom Weir, alla Combinente o alla Marte di turno? Perché poi succedono anche queste cose nella vita. Però Martini, Cardinale Martini, mi aveva insegnato: l'importante è che tu faccia fare un passettino in più. Quindi in quel momento fagli fare passo dalla comunione con te. Ma non andare a pensare, ma si aspettava Cesare, quindi non è che. Però ci sono oggi più strumenti costruiti per aiutare le persone, non a dire fuoro come gnu, fuoro mia come gnu, no. Allora, tu esprimi un desiderio in un momento in cui vivi anche una fragilità. C'è chi ti può accompagnare e a un certo punto ti dice, guarda, adesso, secondo me, hai fatto un buon percorso, hai ricominciato a capire un po' le cose, fallo.
Perché prima ha detto anche di gender, alla fine anche quello, prima o poi...
Sì, 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 ma allora, se io non avessi dovuto dare la comunione a chi sapevo che era omosessuale, detto fuori dai denti, e non gliel'avessi data, avrei commesso un errore. Perché io cosa so della sua vita? Cosa so se è assieme a qualcun altro, prima, per esempio? Oppure se è assieme a qualcun altro, ma quel qualcun altro sta vivendo un livello di amore sano. Cioè, sono molto cose, sono molto... Certo, mentre io dico questo, so anche che in comunità, nelle comunità cristiane, ho delle persone, come anche preti e anche vescovi, che si innalberano quando dico questo. A me viene a dire, ascolta, ma tu hai letto questa cosa qui? Questo è un documento della Chiesa ufficiale, non vi è fasome, Ma per arrivare qui...
Ce ne vuole.
No, non ce ne vuole, ce n'è voluto.
E ce ne vuole.
E ci vorrà, oggi come oggi, secondo me, pian piano diventerà sempre più facile. Perché? Te lo dico proprio in modo spassionato. Quando, molti anni fa, i genitori
di coppie divorziate, che erano molto poche nei paesi, venivano a parlare al sacerdote, erano solo pianti e disperazione e solo comprensione di negatività sia nei confronti della nuova coppia che dell'altra. Oggi, in cui molti dei genitori si incrociano per i propri figli con queste fragilità, molti dei genitori ci dicono: meno male che adesso va almeno, chi doleva almeno le corde. È cambiato proprio il modo di leggere. Ma perché è cambiato il modo di leggere? Perché tu ti hai dovuto mettere il naso, ti hai costretto a mettere il naso in una situazione fragile e pian piano hai capito che quella è una situazione fragile e forse anche te, se ti sei libera, ti dai fuori il petto. Allora questo poi diventa: io voglio essere cristiano, voglio appartenere a una comunità. Allora, se vuoi questa cosa, come lo devono fare anche gli altri, devi cominciare a ragionare su che cosa Dio ti aiuta e ti può aiutare a fare, compreso il discorso del perdono. Quante coppie, io non lo so da voi, ma pochissime coppie che si sono divorziate hanno fatto anche dei piccoli passi di riconciliazione dopo un po' di tempo con il coniuge, che si è andato anche lui per la sua strada. Però questa cosa per la comunità cristiana dovrebbe essere prioritaria, ma noi non abbiamo ancora gli strumenti per fare queste cose. Al limite la Chiesa ortodossa, che ha ammesso il divorzio più di noi, ortodossa, non quella ortodossa cattolica, ma ortodossa, ha un momento in cui chi vuole è chiamato a fare un incontro di perdono reciproco tra le due coppie nuove. A quel punto la coppia che vuole fare, celebrare di nuovo il matrimonio, fa un altro rito che lo rimette in una condizione di essere coppia cristiana. Noi siamo ancora un po' lontani da questo. Allora, siamo lontani perché? Perché noi viviamo in Italia, abbiamo vissuto alcune cose, abbiamo vissuto le altre. Ma mettere assieme l'affermazione che vi ho detto: un conto è il peccato, un conto è il peccatore, un conto è l'affermare l'ideale e un conto è l'affermare con misericordia l'ideale. Sono due cose diverse e sono due cose su cui dobbiamo lavorare. Oggi, io dico personalmente, siamo un po' più nella condizione di avere gli strumenti per fare queste cose. Dopo sarà ancora molto difficile, perché ti ripeto, ci sono dei vescovi che attirano i padrini. Io te che li attirai via, per fare l'esempio. E il Papa addirittura dice: provate. In questa cosa qua dice: provate a fare dei percorsi. Non fermatevi al fatto semplicemente della regola, provate a fare dei percorsi che rispettino anche le fragilità. Finora abbiamo calcagnato sulla regola, adesso provate assieme alla regola, che è giusta, perché viene da Dio, viene da Gesù Cristo, lo ha detto molto chiaramente Gesù Cristo. Ma poi c'è anche un'altra cosa, c'è la misericordia. E lì la Chiesa, anche lei, come me, come te, come tutti, deve imparare. Cosa vuol dire verità e misericordia messo assieme? Perché se uno volesse fare la sintesi, dice: la verità di Dio qual è? La misericordia. Quindi se tu non applichi la misericordia, non stai vivendo il Dio di Gesù Cristo. Te nega che sei preto o hai condotta. Dopo, come preti, litighiamo su questa cosa, detta fuori dei denti. O no?
Siete pastori anche voi.
Non me lui! Ma dentro il nostro gruppo,
certo, siete persone anche voi,
e c'è anche dei bei crapure. Se voi siete ancora leggeri, noto, siccome pensa che mi ha studiato, allora non siamo più bene. Scusate se ho interrotto su questa cosa, perché capisco che c'era bisogno di ulteriori spiegazioni, però leggetevi quel pezzettino che vi ho dato, o se volete, se qualcuno vuole, questo è ancora più bello, perché non riguarda soltanto, riguarda la capacità di amare in una coppia, ed è bellissimo in alcune parti, proprio bello. Però bisognerebbe avere il tempo, la voglia, chi ha voglia, di prendersi in mano il libro, leggerlo, discuterlo e fare qualcosa insieme. Forse qualcuno l'ha già anche fatto, e chi l'ha fatto lo sa che è ancora bello. Però in modo lì c'è un pezzetto che vi fa capire questa cosa qui. Verità nella misericordia, anche. E guardate che i limiti non li ha mica solo i divorziati, né? Lo credo lui. I preti che si mettono assieme a una donna e vanno fuori dai piedi, voi pensate che lasciano ancora predicare, confessare, dire la messa? Tagliati, eh?
Sì. Magari un domani si arriverà anche il prete che si può sposare, o la donna che può celebrare la messa.
Allora, il prete che si può sposare, secondo me ci arriveremo. La donna che è, la maglia di Dio. Però non è la di Dio, però va bene. Ad ogni modo, ti ripeto, gli anglicani non ci ha fatto, detto fuori dai denti. La maggior parte delle preti sono pretesse, preta. Però, a parte questo, non è una questione di banalità, è una questione di ricerca di comunità, questo sì. E lì ci vuole del tempo. Ma tante anche altre situazioni. Però anche i sacerdoti vengono sospesi, vuol dire che non è che non sono sacerdoti, è che gli viene proibito di fare le azioni del sacerdote. Però hanno dei procedimenti in cui vengono svincolati dal celibato e li sposano anche in chiesa. Però continuano a avere il limite. Tu non predichi, a parte che non mi fa perché ha, ma tu non predichi, tu non confessi, tu non fai qui, tu non fai là, sono dei limiti per dire il valore fondamentalmente. Io mio amico prete, che, di cui ho fatto un matrimonio religioso, gli ho detto: guarda che se tu sei proprio fortunato, me. Hai un sacramento in più di me, perché io sono solo prete, tu invece sei prete sposato, cioè hai due sacramenti. Proprio contestato. No, scusate, ci sono intervenuto così. Ma mi sembrava il caso di dover aggiungere qualcosa, perché il tempo se ne va. Prego.
Allora, noi, meno male, anche noi abbiamo valutato questo discorso qua, che la Chiesa, cioè che noi possiamo perdonare di più. Ci siamo resi conti che comunque noi stessi possiamo magari perdonare, invece la Chiesa su determinati campi è un po' più limitata, come è già stato accennato. Poi comunque abbiamo detto che per poter avere una riconciliazione è un percorso che se non parte da noi, non sfoghiamo, non ci liberiamo comunque dallo stesso male che abbiamo in corpo, lo si accumula e quindi generiamo molta più rabbia e si crea un circolo vizioso e quindi non si arriva alla riconciliazione, sì. Che dovrebbe essere un punto di partenza, non un punto di arrivo, diciamo. Poi abbiamo detto anche che comunque per poter avere una maggiore riconciliazione si possono intraprendere determinati percorsi, tipo anche tra fare della psicoterapia per capire anche. Da dove possa partire tutta questa rabbia accumulata, che comunque parte da noi stessi. Se magari non ci perdoniamo noi stessi, come possiamo perdonare gli altri? È stato fatto anche un esempio di una persona che ha subito un torto piuttosto importante ed è la persona che ha commesso il torto che magari non saluta, non fa nessun gesto, e invece magari la persona che l'ha subito il torto è stata la prima a perdonare, però non ha ricevuto la stessa cosa.
Certo.
E poi comunque è stato fatto, ripreso il discorso, e noi meno male abbiamo fatto una piccola differenza tra persone conviventi che magari si lamentano del fatto che non possono andare a fare magari anche i padrini, madrine e dei vari sacramenti perché non essendo sposati non possono fare la comunione e altre cose, quando invece magari una persona divorziata che ha nel tempo intrapreso una nuova vita con una nuova persona, è entrata nella comunità, non può fare nemmeno lei, questa persona qua, la comunione, e secondo noi non sono proprio nello stesso livello, perché magari una persona divorziata ha fatto il suo percorso, si è sposata perché amava questa persona, poi è finita la storia e non è nello stesso livello di una persona che ha scelto di non sposarsi, di non ricevere il sacramento del matrimonio, e quindi bisogna un attimino...
Certo. Sono percorsi differenti.
Differenti, quello sì.
È quello che bisogna tenere conto di fragilità e ragionarli caso per caso. Non è possibile dare una lega assoluta. Però a tutti viene chiesto di rifare, di ricominciare un cammino. Questo sì. Anche i conviventi. Allora, detta fuori dei... Chi è che ce l'ha detto? Me la voglio più. Allora.
Un'altra volta?
No. Cioè, eravamo tra preti e uno cosa ha detto? Che... erano 20 o 30 coppie e ce n'era solo una di coppia che non conviveva, tutte le altre su 30 mi pare, tutte le altre 29 erano già conviventi e qualcuno anche con figli. Quella che ha scoperto che tutti gli altri erano conviventi hanno detto anche loro che erano conviventi perché avevano vergogna di dire che non erano assieme. Che avevo vergogna di dire, per c'è anche cieci, quindi io. Ma chi sei pronto? Una mosca bianca. No, beh, a parte tutto questo, io vi chiederei nel limite del possibile, però questo è uno sforzo, oltre al fatto di rileggere l'indicazione del Papa, così vi dà un po' di serenità anche su queste cose qua. Ma l'ultima cosa. Nelle nostre famiglie, che questo un po' l'avete anche detto, e nella nostra comunità, come far progredire la riconciliazione? Pensateci e provate a, non so, se volete, se ci credete, chiedete allo Spirito Santo di farvi dei suggerimenti. Prima chiedete allo Spirito Santo e poi cominciate a pensare, cioè, ma me con che gruppo lì, come potremmo, o dite nel mio gruppo quel che là, come potremmo,